i 3 minuti di ritardo, confidiamo sulla efficienza britannica di Marco Crescenzi, che ci parlerà del tema del crowdfunding e del community funding dall'alto della sua esperienza di fundraiser. Però già vedo che c'è la pennina, quindi Marco.
Sì, ma io vi frego, intanto inizio a parlare così.
Grande,
mentre si stringa l'elettronica. Saluto a Dario e Marco, ogni tanto ci incrociamo, a Teresa, ogni tanto ci incrociamo, ai vari tavoli della Social Innovation in particolare. Allora, noi ci siamo posti alcune domande. Quando nasce il crowdfunding di comunità? In quale scenario ed orizzonte di senso sta per svilupparsi oggi? Ovviamente parliamo di crowdfunding di comunità in rapporto alle PA in particolare. E in che modo la PA può coinvolgersi e gestirle, con quali criticità? Ci sono buone prassi straniere? Sicuramente sì, italiane un pochino meno, o quasi ancora in fase di preparazione. E poi ovviamente le 3 imperdibili raccomandazioni che sono richieste. Allora, intanto una nota di carattere storico. Il crowdfunding, sapete quando sorge, ante litteram e anche se non digitale? Nel 1300, nella costruzione della cattedrale del Duomo di Milano, che è stata fatta per l'80% da fondi portati da cittadini popolani per la costruzione, quindi con un'ampissima partecipazione. Uno si aspetta che un'opera del genere sia stata fatta da grandi maestranze, dalla Chiesa, eccetera, invece il grosso è stato fatto proprio dai cittadini. Quindi il crowdfunding non è una novità. La digitalizzazione del crowdfunding invece ovviamente sì, e questo apre una serie di prospettive. Noi ci siamo anche chiesti, ma non è che sto crowdfunding è un po' una fregatura? Nel senso che perché un cittadino dovrebbe andare a partecipare anche finanziariamente, a parte il crowdsourcing, ma a partecipare finanziariamente, a dare soldi, data la situazione economica, ad amministrazioni che spesso sono opache, sono poco coinvolgenti, eccetera. Soprattutto quando i fondi, in particolare quelli, i fondi strutturali a disposizione degli enti locali, in particolare al sud, sono ancora fortemente sottoutilizzati. Quindi in qualche caso parlare di crowdfunding potrebbe sembrare una fuga in avanti. Laddove ci sono dei fondi, allora cominciamo a utilizzare quelli, e questo è il terzo settore, potrebbe avere un ruolo nel recuperare risorse. Cioè i rappresentanti del forum del terzo settore hanno delegati all'interno dei comitati di sorveglianza dei fondi strutturali, cominciamo a muoverli e a fargli muovere il sedere per cercare di far inserire innovazione sociale e tutta una serie di altri temi di cittadinanza attiva all'interno. Però detto questo, ok, andiamo verso il crowdfunding, però senza fughe in avanti, cioè senza deresponsabilizzare l'amministrazione dall'efficienza e dalla trasparenza. È chiaro che rispetto a questa percezione di scarsità di risorse, poi gli operatori dicono, vabbè, sull'ente locale non si può più contare, e quindi in qualche caso dice, allora a questo punto troviamo delle formule alternative. Questo è buono perché porta chiaramente a differenziare un pochino il parco degli stakeholders, no? Quindi a non vedere soltanto la relazione tra pubblico, privato, sociale, ma a mettere dentro le aziende, le università, le banche, i gruppi di cittadinanza attiva, eccetera, eccetera. Quindi le necessità virtù, il fatto che la pubblica amministrazione ha meno potere erogatorio, chiaramente la porta a sedersi con più umiltà e più spirito partecipativo ai tavoli allargati, laddove prima invece il rapporto era un po' diadico. La logica della social innovation è non soltanto privato sociale e amministrazione pubblica, ma c'è un tavolo, c'è un bisogno, cerchiamo di risolverlo tutti insieme, quindi andiamo perfettamente in questa direzione. Allora, le prime esperienze di uso del crowdsourcing prima del crowdfunding in Italia si devono in modo istituzionale e serio al già ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, con il suo Bandi di idee, che ha avuto come oggetto alcune zone italiane, Reggio Calabria, il Sulcis e Pompei, per la creazione di un concorso internazionale, attenzione, per la generazione di idee risolutive di una serie di argomenti che interessavano l'ambito locale e lo sviluppo locale. La cosa interessante è che con questo tipo di crowdsourcing il già ministro ha voluto superare la logica dello sviluppo bottom up, che cioè, ci si fa molta filosofia, però scusate il termine, è una gran cazzata, nel senso che spesso i territori, pensiamo a regioni come la Calabria, certi aspetti della Sicilia, non hanno dal punto di vista endogeno la capacità di muoversi fuori da certe logiche clientelari di assegnazione. Ieri la regione Calabria è stata commissariata, non a caso, ed è un bene, perché questo porta a dover spendere non per costruzioni ma per altri ambiti, da cui l'imprenditorialità giovanile, senza cortocircuitazione internazionale. Spesso l'elemento territoriale non ce la fa, quindi ha introdotto un elemento interessante, quindi sviluppo locale non esclusivamente endogeno con collegamenti internazionali. E questo è il punto di forza, cioè il superamento della logica top down versus bottom up per una logica integrata di cortocircuitazione. La fregatura un po' di questo, come quello di tanti competition, è quella di ma queste idee che fine fanno? Nel senso che si prestano a uno shopping fatto da amministrazioni piuttosto che. Allora, rispetto a questo ci sarebbe molto da dire, il tempo non c'è, però ci sono delle possibilità di rapporto tra pubblica amministrazione e soggetti che tutelino anche un po' la proprietà intellettuale. In particolare il DPR 207 del 2010, la nuova normativa sugli appalti, prevede ad esempio passaggio dal crowdsourcing alla gestione dei beni, in cui non soltanto la cittadinanza, anche i privati cittadini sono invitati a partecipare a un bando generativo di idee, ma poi chi dà l'idea giusta che viene adottata dall'amministrazione ha un'opzione da esercitare entro 60 giorni per realizzare e gestire l'intervento. Parliamo in particolare della città dei Cagliari, di beni culturali. Cioè, il rischio che noi vediamo è, sì, bello il crowdsourcing, bello il crowdfunding, però vorremmo evitare di fare, e noi come terzo settore di questo abbiamo esperienza, un nuovo ciclo di utili idioti in cui diamo le idee e poi c'è qualcuno che le prende e dice grazie, siete stati fantastici, che va benissimo perché la cittadinanza si attiva, però oltre ad attivarsi nel proporsi sarebbe bello che la gestisca, che chi propone idee buone poi effettivamente sia in grado anche di essere partecipato nella gestione. Quindi rimane, mi sembra, un minuto possibile, passa così in fretta il tempo, più si invecchia più il tempo vola proprio, è incredibile. Allora, rimangono le raccomandazioni, che sono, la prima, creare trasparenza, fiducia ed efficienza da parte delle pubbliche amministrazioni, cioè non si può pensare che si avvii un processo di crowdfunding da parte della cittadinanza che dà soldi all'amministrazione laddove questa è opaca e non utilizza in modo efficiente le risorse che già ha. Secondo, bisogna che l'amministrazione, chi si occupa del crowdfunding all'interno dell'amministrazione? Cioè ci vuole qualche ufficio che si relaziona con i cittadini, e la proposta nostra è quello che sia l'URP, cioè chi è addetto alle relazioni con i cittadini. Senza di questo, un ufficio organizzato in cui ci sia un community manager attivo con le varie comunità locali e un fundraiser che dà anche conto e gestisce il rapporto con i donatori, è difficile che la pubblica amministrazione possa gestirsi un rapporto aperto con la cittadinanza di questo genere. La terza raccomandazione è quella di coinvolgere gli attori sociali nella gestione, non solo nell'ideazione e nel finanziamento. Ho fatto l'esempio del Comune di Cagliari, il bando è stato fatto in modo bifasico, questo potrebbe essere un'indicazione operativa molto utile per le amministrazioni italiane. Grazie e buona continuazione.